La parola del Signore questa mattina, vogliamo aprirla nell'epistola di Paolo ai Galati, epistola di Paolo ai Galati, capitolo 1, leggeremo i primi 5 versetti. Galati, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 5. Così dice la parola di Dio. Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Due persone si incontrano e il primo normalmente dice: buongiorno, come va? E l'altro risponde: bene, grazie, e tu? Tutto bene, ciao, ciao, ed è finito tutto. Quante volte facciamo anche noi così? Quante volte al giorno ci incontriamo con qualcuno e ci salutiamo così? Chi ha il coraggio di dire che spesso è una semplice formalità o una forma, o probabilmente per mancanza di tempo, per mancanza di volontà, invece di dire le cose come stanno, magari molte volte diciamo tutto bene, grazie, quando niente va bene. Ripetiamo pappagallescamente le solite frasi. Sembra proprio che spesso siamo abituati all'ipocrisia, all'incomunicabilità del nostro tempo, alla superficialità dei rapporti, e probabilmente ci fa anche comodo mostrare poco di noi stessi e nemmeno prepararci, e non siamo neanche disposti a vedere molto negli altri. E questo generalmente lo chiamiamo rispetto del privato, politicamente corretto, cortesia, e con molti altri nomi accettabili. Paolo, l'apostolo Paolo, non era così. Non era così. Cosa vuole dire il pastore questa mattina? Che Paolo non era una persona rispettosa, corretta o cortese? Tutt'altro. Paolo era una persona che conosceva i veri bisogni della gente e si rivolgeva al suo prossimo in modo da poterlo aiutare davvero. E ascoltare le sue parole potrà aiutare anche noi questa mattina. Noi stiamo ancora considerando i primi versetti dell'Epistola ai Galati. E dopo avervi mostrato che nei primi due versetti l'apostolo Paolo mette subito in chiaro quale fosse l'autorità con cui scriveva e per quali ragioni menzionava anche le persone che stavano con lui, che approvavano il suo scritto, poi passa ai saluti. Questo è uno schema abbastanza comune a tutte quante le sue epistole. E il modo in cui saluta questi credenti è molto significativo. L'apostolo Paolo, più lo studio, più lo leggo, più lo comprendo, appare davvero essere una persona fuori dall'ordinario. È una persona straordinaria. Anche nel salutare si distingue e le sue parole sono piene di significato. Come si può fare una predica su il saluto di una epistola? Spero che comprenderete insieme a me che davvero queste parole che pronuncia nel salutare questi credenti sono piene di significato. Infatti Paolo, piuttosto che questioni secondarie, se qualcuno di voi si facesse un po' un giro e leggesse la letteratura antica, sono stati scoperti recentemente, in particolar modo nella zona, in una zona particolare dell'Egitto, molti papiri. Sapete, l'Egitto è una, il papiro è un supporto facilmente deperibile, però in quelle zone dove l'aria è molto secca, sono riusciti ad arrivare fino a noi dei papiri scritti migliaia di anni fa, letteralmente migliaia di anni fa, e alcuni di questi papiri sono semplici lettere, corrispondenza ordinaria, no? È come se qualcuno fra 2 o 3 o 4 migliaia d'anni andasse nei nostri computer e andasse a cercare le nostre email, o perché ormai quasi nessuno più scrive le lettere con la carta e la penna, e si facesse un'idea di come le persone nel 2009 conversavano. Ecco, questa letteratura antica, la scoperta di queste antiche lettere, ci fa comprendere che la gente era ossessionata dal conoscere lo stato di salute fisica gli uni degli altri, si informavano costantemente. All'inizio delle lettere c'era sempre queste lunghe richieste o anche informazioni riguardo allo stato di salute. Paolo qui è uno scrittore assolutamente non convenzionale, e infatti va subito al punto, e dopo aver menzionato i destinatari, le chiese della Galazia, abbiamo discusso su che cosa significa questo, augura loro grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati. Questo è il saluto apostolico, è una formula ben precisa, come vedremo. Però già da queste parole, se le leggiamo con attenzione, sorgono alcuni interrogativi importanti. Il primo è una omissione, il secondo è una addizione, e il terzo è una sottolineatura che Paolo fa. Qual è l'omissione? Cosa manca in questo saluto? Dobbiamo notare che in questo saluto manca qualunque aggettivo di affetto che qualifichi meglio le persone alle quali Paolo scrive. Cosa voglio dire? Fatevi un giro a tutte quante le altre lettere di Paolo, ne ha scritte 13, e lo faccio insieme a voi molto velocemente. Per esempio l'Epistola ai Romani. Paolo scrive ai Romani, questa chiesa non l'aveva mai visitata, non li conosceva, non si erano mai visti di presenza, però dopo alcune parole di introduzione parla di Cristo, del Vangelo, eccetera, poi aggiunge, dopo aver detto ai destinatari, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. Cioè dice, questa lettera è rivolta a voi, romani, cristiani di Roma, che siete amati da Dio e siete chiamati ad essere santi. Prendiamo un'altra, quella successiva, Prima Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, e poi ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi. Cioè non si limita a dire, come ha detto qui ai Galati, alle chiese che sono nella Galazia, punto e basta, e va oltre. E questa omissione è importante se consideriamo anche gli altri indirizzi. Andiamo avanti, per esempio Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace. In tutte le lettere lui saluta così, grazie a voi e pace. E in tutte le lettere si rivolge alle persone in particolare, c'è l'indirizzo, ma poi aggiunge degli aggettivi di affetto. Ancora, se non ci credete, seguitemi. lettera ai Filippesi, Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi con i vescovi e i diaconi, quindi qui li chiama santi. E poi se andate avanti nell'epistola ai Filippesi vedrete quante parole di affetto usa nei confronti di questi credenti. Ai Colossesi, Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio. E così via, anche ai Tessalonicesi. Non vado oltre, ma quello che credo sia chiaro, considerando la lettera ai Galati, è che qui scrive e non mette alcun aggettivo di affetto. Perché questa omissione? Cosa significa? Molte volte noi diciamo tante cose con le cose che diciamo, ma spesso sono quelle che non diciamo che parlano molto di più. E in questo caso Paolo sta dicendo qualcosa omettendo questi aggettivi. Il suo modo di parlare è esattamente in linea con i suoi sentimenti, nei confronti dei Galati. Vi ricordate, ve l'ho spiegato già nei sermoni precedenti, Paolo è arrabbiato, prova un'ira santa nello scrivere ai Galati, li ama profondamente, sono i suoi figli spirituali, li ha portati lui alla fede del Vangelo, ha predicato loro Cristo, li ha magari battezzati, ha visto sorgere questa chiesa, ma adesso è profondamente preoccupato e perfino, come vi dicevo, adirato nei loro confronti. E siccome deve scrivere delle cose dure e le scriverà, non prova nemmeno a indorare la pillola. Vi è mai capitato di dover dire cose dure a qualcuno? In genere cosa fate? Quando sapete che dovete confrontare quella persona, la nostra tendenza è di tirar fuori il nostro sorriso più smagliante, di usare delle parole magari che possono conquistarci il cuore di quella persona, e a un certo punto, soltanto a un certo punto, tiriamo fuori il coltello. Paolo non fa così. Paolo è una persona che si presenta con un viso accigliato e serio nel dire le cose che deve dire. Parole dolci in questo momento sarebbero state fuori luogo. E per questa ragione non fa come nelle altre lettere. Noi generalmente, io ho ricevuto nella mia vita alcune lettere che quando le leggi poi ti si spezza il cuore. E generalmente queste lettere iniziavano sempre con caro Reno o caro fratello, eccetera eccetera, e poi però quello che stava dentro, quel caro, stonava in un modo terribile. Questo non lo fa Paolo, perché Paolo è una persona schietta. Ogni volta che telefono a Maxwell, la prima cosa che lui mi risponde, cioè mi risponde sempre con un... io posso vedere il suo sorriso anche al di là del telefono, mi dice good morning, good afternoon, good evening sir, mi chiama signore, no? Se qualche giorno, squillando il suo telefono, mi rispondesse in un modo diverso, non dicesse good morning, good afternoon o buonasera e non mi chiamasse in questo modo, io comprenderei immediatamente che ha qualcosa contro di me. Magari ha torto o ha ragione, non lo so, spero che non venga mai questo giorno, però quello che noi diciamo o quello che non diciamo è davvero significativo. E così fa Paolo. Paolo non dice cari fratelli, amati, No, alle chiese che sono della Galazia. E le chiama chiese. E qui è importante che notiamo anche questa parola, perché chiesa, ecclesia in greco significa, può significare una semplice radunanza di persone, un'assemblea di condominio è un'ecclesia, no? Una adunanza di persone. Ma chiesa ha anche un significato particolare, perché Gesù ha detto: io edificherò la mia ecclesia, la mia chiesa. E sapete bene che questa parola deriva da due parole, ec e kaleo, che significa chiamati dai, chiamati fuori, i convocati. Chiesa significa quindi quelli che sono stati convocati da Dio per formare un'assemblea particolare, ma per essere il corpo di Cristo. Quindi qui Paolo sta chiamando questi credenti chiese, sta rivolgendo la sua lettera alle chiese, plurale, della regione della Galazia, come vi spiegavo, che è una regione centrale nell'Asia Minore, corrispondente a una parte della Turchia odierna. Che vuol dire? Paolo li sta... In che senso usa questa parola? Credo che con certezza possiamo dire che Paolo qui riconosce che queste erano vere chiese. E si sta rivolgendo a queste chiese come a chiese cristiane. Sebbene Paolo sia perplesso nei loro confronti, non sa che cosa deve pensare, a un certo punto usa una parola veramente pesante, perché al versetto 20 del capitolo 4: come vorrei essere presente tra voi e cambiar tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. In un'altra occasione, in un altro punto più avanti, dice: io temo di essermi affaticato in vano per voi. Galati, io temo di aver perso il mio tempo con voi. Sono parole veramente molto dure, però li continua a considerare chiese e chiese cristiane. È importante che comprendiamo questo, e credo che dal resto del testo dell'epistola questo emerga chiaramente. Molte volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte, li chiama fratelli, fratelli. Al versetto 11, per esempio, vi dichiaro fratelli che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo. Al capitolo 3, versetto 15, fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. E certamente qui non è formale, qui sta dicendo che a questi credenti, che li considera dei fratelli, non li considera degli apostati. E questo, fermandoci un istante, è molto importante per noi. Perché, vedete, si può essere, questo significa che Paolo poteva essere adirato, poteva essere perplesso, poteva esprimere tutta la sua disapprovazione verso ciò che questi credenti e queste chiese stavano facendo o si erano incamminate a fare, però non scaglia anatemi contro di loro, non interrompe la comunicazione con loro e non cessa di riconoscere o discernere l'opera di Dio in loro favore. Questo dovrebbe insegnare molto alle chiese cristiane, anche alle chiese cristiane di tutti i tempi, ma soprattutto al nostro tempo. Noi possiamo avere opinioni diverse e valutare in modo perfino come gravemente difettosa la dottrina di alcuni, ma dobbiamo fare attenzione prima di stabilire che quelle persone sono al di fuori della grazia di Dio, non sono dei nostri fratelli e non appartengono e non hanno il diritto di essere chiamati chiese. Non dobbiamo farlo. Paolo non lo fa. Qualche anno fa, personaggio molto importante, di una chiesa molto importante, ha detto che chi non è in comunione con la chiesa non può essere riconosciuta come chiesa, ma solo come comunità ecclesiali. Noi crediamo che qui Paolo stia insegnando qualcosa, che esiste una chiesa che è il corpo di Cristo, ma che esistono anche tante chiese locali che hanno il diritto di essere chiamate chiese perché sono espressione della Signoria di Cristo e del governo di Cristo. Notate questa cosa, al versetto 22 del capitolo 1 Paolo parla delle chiese che sono in Cristo. Ero sconosciuto personalmente alle chiese che sono in Cristo, ma al versetto 13 dice: infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaesimo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio. La Chiesa in senso globale, quella formata da tutti i veri credenti, è distinta dalle chiese, cioè le chiese locali, che possono essere diverse le une dalle altre, ma che non mancano di alcun attributo né di alcuna dignità per essere riconosciute come vere chiese di Cristo. Questo è l'equilibrio biblico. Una chiesa locale non manca di nulla per essere chiesa, tuttavia una chiesa locale rimane parte della chiesa universale e deve ricercare, impegnarsi e coltivare relazioni di comunione che siano significative. Quindi già queste cose sono importanti. Paolo omette qualcosa e dimostra così la sincerità dei suoi sentimenti, che non prova ad adulare queste persone, ma li continua a chiamare fratelli, li riconosce come chiese di Cristo. La seconda cosa, vediamo il saluto apostolico, il modo in cui Paolo saluta questi credenti e come saluta tutti quanti i credenti. E il saluto apostolico, che è: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo è molto più che una semplice formula. Noi molte volte possiamo cadere nell'errore di usare delle parole come una specie di formula magica. Noi preghiamo e alla fine delle nostre preghiere diciamo: nel nome di Gesù. E potrebbe sembrare ad alcuni che si tratta di una formula che abbiamo imparato e ripetiamo e attacchiamo alle fine delle nostre preghiere, ma non è così, almeno non dovrebbe essere così. Come non è così e non dovrebbe essere così quando, per esempio, nel nostro conversare, quando parliamo dei nostri progetti futuri, diciamo: se Dio vuole, che non è un'espressione di fatalismo, ma è una confessione del fatto che noi riconosciamo di essere precari e che le cose che accadono e sono nei nostri desideri accadranno soltanto se in linea con la volontà di Dio. Ora qui Paolo saluta e dice: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. Questo saluto è una vera e propria benedizione, non è una formula, né tanto meno una formula magica. Queste due parole, caris e eirene, cioè grazia e pace, sono particolarmente significative quando sono usate da un cristiano. Che cos'è la grazia? Grazia è usato in molti modi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento anche, ma in particolar modo è il modo in cui viene qui usato è per descrivere il favore immeritato e il beneficio concesso a dispetto di seri e gravi demeriti. Dio è un Dio che fa grazia. C'è stato un tempo in cui la grazia non esisteva. Quando il mondo non esisteva, gli uomini non esistevano, gli angeli non esistevano, il peccato non esisteva. La relazione a quell'epoca, nell'eternità, tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non conosceva nulla della grazia. Possiamo dire che la grazia non esisteva. Perché? Perché possiamo dire che Dio era onnipotente anche allora, certo, onnisciente anche allora, certo, onnipresente, anche allora riempiva ogni cosa. Ma non possiamo dire che era presente in Dio l'esercizio della sua, del suo amore nella forma della grazia. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo erano, da sono sempre dall'eternità, stati uniti da una relazione di amore, l'unico Dio nella pluralità, ma non c'era possibilità di manifestare la grazia. Perché? Perché la grazia è l'azione di Dio verso esseri immeritevoli della sua benignità, del suo amore, della sua misericordia. La grazia ha cominciato ad esistere quando? Quando ha cominciato ad esistere il peccato e la promessa da parte di Dio che l'uomo sarebbe stato risollevato dalla sua condizione. Esistere come un'azione compiuta da Dio, non sto dicendo che non esisteva nella mente di Dio e nelle intenzioni di Dio. La grazia è un favore immeritato, un beneficio concesso a dispetto di gravi demeriti. Probabilmente, se andando avanti, sicuramente nell'epistola ai Galati comprenderemo sempre di più, ma un'epistola che ci parla della grazia di Dio, del favore gratuito di Dio in un modo ancora più profondo è l'epistola agli Efesini. Anche quando eravamo morti nei peccati, è scritto a Efesini 2:5, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati. Eravate morti, eravate nei peccati, eravate non solo immeritevoli del favore di Dio, ma eravate meritevoli della sua ira, e mentre eravate morti siete stati vivificati, è per grazia che siete stati salvati, dice Paolo. La grazia e quindi la gratuita, spontanea benevolenza che Dio concede ai peccatori che corrono a Lui per ottenere rifugio, protezione, perdono. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo lo dice ancora più chiaramente: egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Perché ci ha salvati? Perché abbiamo fatto qualcosa? No! Dio ha voluto farlo e Dio lo ha fatto per grazia. In questi giorni con i miei amici nigeriani ho avuto modo di parlare con Atlas, con Julius, e ho fatto delle domande riguardo alla loro fede e al Vangelo che credono. E molte volte noi, sapete, possiamo fare delle domande alle persone. Se tu oggi ti dovessi trovare ad essere davanti a Dio, molte volte le persone si spaventano quando gli dici questo, perché pensano subito che sono morte. Ma non bisogna necessariamente essere morti per trovarsi davanti a Dio. Ma se tu oggi ti dovessi trovare davanti a Dio e Dio ti dovesse porre una sola domanda, ti chiedesse: per quale ragione pensi che io ti dovrei lasciare entrare nella felicità eterna, cioè dovresti stare con me per l'eternità? Quale sarebbe la vostra risposta? Questa è una bella domanda per comprendere il modo in cui le persone capiscono il fondamento della salvezza. E molta gente vi risponde così: beh, io cerco di comportarmi bene, no, non rubo, non uccido, non ammazzo, cerco di essere fedele a mia moglie o a mio marito, e così via. E penso che a causa di queste mie opere, non lo dicono, ma è questo quello che intendono, Dio mi dovrebbe dire: bene, entra. Questo è il contrario della grazia. Sarebbe il pagamento di un debito: siccome tu ti comporti così, io ti ricompenso con questo. Grazia e pagamento sono due opposti. è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E qui Paolo in 2 Timoteo 1,9 dice proprio questo: non in virtù di opere, non per opere che avessimo fatto, ma secondo la sua decisione, Dio ha deciso di salvarci. E perché? Per grazia, questa è la risposta. Grazia. Quindi quando Paolo scrive grazia a voi, sta dicendo proprio questo, Galati. Questo è il mio augurio, la mia benedizione, quello che viene da Dio, quello che viene da Cristo. Grazia. Non remunerazione, non pagamento, ma grazia. Grazia. È l'atto del giudice che non soltanto cancella e non imputa la colpa, ma che accoglie il reo come figlio. Infatti più avanti Paolo parlerà dell'adozione che noi abbiamo in Cristo. La grazia che ci giunge mediante la fede poi produce pace. Grazia a voi e pace. La grazia produce la pace in due sensi. Qui entro in un concetto teologico che potrebbe sembrare difficile, ma ci entro e ci esco subito. La pace è uno status, una condizione nella quale ci troviamo davanti a Dio, e poi è anche una, vogliamo dire, una condizione esistenziale, qualcosa che noi proviamo, conosciamo, uno status davanti a Dio e una condizione esistenziale. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che siccome noi abbiamo ricevuto Cristo nel nostro cuore, mediante la fede, davanti a Dio noi non siamo più nemici, non siamo più separati. Questo è quello che dice Paolo, pace da Dio, è Dio che ci offre la pace. Che cosa strana, generalmente chi chiede la pace è colui che si trova in difetto, colui che si trova in una condizione di non poter più far nulla se non arrendersi. Ma qui dice Paolo che la pace è qualcosa che viene da Dio, è un dono di Dio, che Dio ci dà. Dio ci offre la pace per grazia in Cristo Gesù, ci mette in una condizione di pace. Nell'Epistola ai Romani Paolo dice più o meno le stesse cose, quando scrive: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore, Romani 5:1. E ancora al versetto 10: se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. In altri termini, eravamo nemici, ma Dio ci ha offerto la sua pace. Come? Mediante il suo Figlio Gesù Cristo. Grazia e pace da Dio Padre. E non solo questa pace, è una condizione. Vedete, molte volte noi possiamo non sentirci in pace, ma lo siamo. C'è una differenza tra avere uno stato di figli e sentirci figli. Quanti di voi figli a volte vi siete sentiti maltrattati a tal punto dai vostri genitori, o eravate così tanto arrabbiati nei confronti dei vostri genitori? Spero che questo non sia accaduto a nessuno tra voi, ma vi confesso che a me è accaduto. In cui, dei momenti in cui non vi sentivate figli, non volevate essere membri di quella famiglia. Ma questo non cambia assolutamente le cose. Voi legalmente, geneticamente, biologicamente eravate figli e rimanevate figli di quella famiglia, anche se il vostro sentimento era diverso. Una moglie e un marito perdono l'amore e la moglie guarda al marito e invece di sentire sentimenti di affetto, di tenerezza, di desiderio, comincia a provare sentimenti di inimicizia, di odio e di antagonismo. Cessa di essere sua moglie o suo marito? No, non cessa. Lo status, la condizione è quella di coniugato o coniugata, c'è scritto così, c'era scritto, ormai non si mette più neanche questa, la privacy ci deruba perfino di questo sulle nostre carte d'identità. Figli si è perché si è nati da genitori, lo status, e poi c'è invece la condizione esistenziale. Quando oltre allo status o lo stato civile c'è anche l'affetto, l'amore, l'attrazione, il desiderio, la gioia, il senso della riconciliazione. E quando Paolo scrive grazia a voi e pace da Dio, si riferisce proprio a quelle parole che Gesù ha detto: io vi lascio pace e vi do la mia pace. Una pace che supera, dirà l'apostolo Paolo in un'altra epistola, l'epistola ai Filippesi, ogni intelligenza. Noi siamo in pace con Dio e possiamo provare e conoscere la pace di Dio in noi. Grazia e pace, è questo ciò che augura l'apostolo a questi fratelli con i quali era piuttosto arrabbiato. E mi accingo, dovrei accingermi alla conclusione. L'addizione, velocemente. Quindi abbiamo visto l'omissione, il saluto, l'addizione. C'è una parte che è aggiunta e che è assolutamente unica, non riscontrabile in altre epistole, che è la seguente: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo, questa è la benedizione comune, e poi aggiunge che ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio. Paolo qui aggiunge qualcosa alla formula comune. All'inizio dell'epistola fa un riferimento alla liberazione dal secolo malvagio, addirittura nel saluto. Certo, lo comprenderemo meglio continuando a studiare la lettera, ma lo accennerò soltanto brevissimamente in questi ultimi 5 minuti. Ed è questo: questa Chiesa tendeva verso il legalismo. Che cos'è il legalismo? Lo comprenderete meglio se continuerete a seguirmi nelle altre esposizioni, ma in essenza era questo. Questi credenti stavano accettando l'idea che per essere dei buoni cristiani, prima di essere dei buoni cristiani, bisognava essere dei buoni giudei. Quindi bisognava circoncidersi, bisognava fare osservare certi giorni e certe festività, bisognava accettare certe regole alimentari, non mangiare questa carne, non mangiare quelle cose, eccetera, eccetera. Allora dicevano loro: sì, sì, certo, Cristo è importante, è necessario, però è altrettanto importante, anzi perfino di più, che voi osserviate queste regole, facciate queste cose, non mangiate questo e facciate questo, eccetera, eccetera. E loro credevano che questo li avrebbe fatti diventare dei cristiani migliori. Lo stavano accettando questa idea. E Paolo scrive questa lettera allarmato proprio per questo. Perché dice: questo non è il Vangelo. Questo non è il Vangelo. Il Vangelo è Cristo. È il dono gratuito della grazia di Dio. Voi accettando questo vi state facendo legare. Cristo è venuto perché? Per liberarci, per sottrarci. La parola, abbiamo visto un paio di predicazioni fa, significa proprio per liberarci da legami di questo secolo malvagio, ma perfino di quelli della religiosità e delle regole umane. dei precetti, del non fare, non toccare, non maneggiare. Voi dovete riconoscere e comprendere che la grazia e la pace che vengono da Dio e da Cristo avevano uno scopo. Lo scopo supremo era quello di glorificare Dio, ma riguardo a voi era affinché foste liberati. Lo vedremo meglio in seguito. Ma poi c'era un altro pericolo, che era quello del libertinismo. Infatti queste persone qui, che dicevano, Paolo dice che voi siete salvati solamente per grazia, senza le opere, e che la legge non deve essere osservata nei più intimi e più piccoli dettagli. Sapete perché? Perché lui è un libertino, lui dice che insomma facciamo quello che ci pare, tanto Dio ci ha salvati per grazia, mediante la sola fede, come ci comportiamo non ha importanza. No, Paolo dice Dio ci ha liberati, e ha mandato la grazia e la pace viene da Dio e per mezzo di Cristo per sottrarci dal presente secolo malvagio, ci ha liberati dai nostri peccati affinché non siamo più schiavizzati da essi. Più avanti svilupperà ancora questo argomento, in particolar modo nel capitolo 5, nella seconda parte, e tutto questo deve andare alla gloria di Dio. E concludo davvero, facciamo però alcune applicazioni. Prima di tutto, che cosa ci insegna questo modo di parlare, di scrivere di Paolo, di salutare? La prima è questa, la prima lezione. È che noi dobbiamo fuggire ogni ipocrisia e dobbiamo fuggire la doppiezza nelle relazioni, essendo con tutti sinceri e graziosi. Sinceri e graziosi. Sono davvero poche le persone sincere. Diciamo, mettiamola così, siamo poco sinceri. Non lo siamo quanto dovremmo essere. Pochi sono coloro che si impegnano davvero a capirci e ancora meno coloro che ci amano abbastanza per essere coraggiosi e onesti al punto da dirci la verità. Pensateci. Avrei parecchie scritture da citare. Una è sicuramente quella del libro dei Proverbi, su cui abbiamo riflettuto molte volte, che dice: chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Un'altra è: l'uomo che corregge sarà alla fine più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Alla fine però, sarà più accetto, non subito. Paolo più avanti, scrivendo ai Galati, scrive una cosa che quando la leggiamo ci deve fare fermare. Infatti scrive: sono diventato vostro nemico perché vi ho detto la verità. Chi ci dice la verità non è mai nostro nemico, anche quando la verità può farci del male. E quando noi diciamo la verità al nostro prossimo, gettando via quella maschera di tutto a posto, tutto bene, noi agiamo in modo divino. Molte volte è vero, non ne abbiamo il tempo e la possibilità di entrare in conversazioni profonde. Molte volte, se provassimo a farlo, ne saremmo molto delusi. Le persone con cui apriamo il cuore magari ci prenderebbero in giro, non comprenderebbero. È importante che comprendiamo anche con chi dobbiamo aprirci. Ma fratelli, sorelle, amici, povero, misero, l'uomo, la donna, che non ha con chi aprire il cuore. Poveri noi, se non abbiamo la capacità e la disposizione dell'animo a condividere i pesi che sono sul nostro cuore. È il peccato che ci trattiene ci fa allontanare gli uni dagli altri. È in seguito al peccato che l'uomo cominciò a ripararsi, a nascondersi dietro qualcosa. Vi ricordate? Le foglie di fico. È il peccato che ci fa allontanare gli uni dagli altri. E ci fa nascondere gli uni dagli altri. Paolo è una persona schietta. E così dobbiamo essere anche noi. Che cosa ci insegna questi versetti? Che dobbiamo accogliere chi sbaglia senza assumere atteggiamenti di intransigenza. Noi ci vergogniamo del passato, della storia del cristianesimo, fatto di sangue, di lotte di religione, di scomuniche reciproche, di inimicizie. Noi ci vergogniamo del fatto che ancora oggi la Chiesa è così divisa e che molte volte l'esistenza di tante denominazioni diventa un messaggio di inimicizia tra denominazioni cristiane e confessioni cristiane. Paolo ci insegna a continuare a chiamare fratelli i Galati, che si erano incamminati verso una strada sbagliata. Paolo ci insegna a continuare a chiamare fratelli persone alle quali egli ha da dire cose dure, perché la verità deve essere detta con amore. È scritto in Efesini 4:15. E l'unica speranza che abbiamo di correggere chi sbaglia è non interrompere la comunicazione. E questo lo dobbiamo fare nei confronti di cattolici, altri evangelici che sbagliano, fratelli della nostra stessa Chiesa, ma anche con coniugi, figli, genitori. Conosco persone che sono famose per il fatto che tagliano. Io voglio essere conosciuto e passare alla storia, se mai passerò alla storia. Ma ci sono storie e storie, non quella con la S maiuscola, ma magari la storia della mia famiglia mi basta, o la storia di questa chiesa, come uno che ricuce piuttosto che come uno che taglia. Ci sono dei momenti in cui bisogna tagliare. Se un bambino che esce fuori dal grembo materno, a un bambino che esce fuori dal grembo materno non viene tagliato il cordone ombelicale, quella è una triste situazione ed è sempre doloroso. Ma le relazioni con gli altri, noi dobbiamo fare attenzione affinché possiamo essere persone che ricuciono piuttosto che quelle che strappano, a tutti i livelli. Dobbiamo anche imparare a non girare intorno alle questioni, ma andare direttamente al punto senza perderci in discorsi e parole superflue. E ve lo dico dopo 40 minuti, 45 minuti di predicazione, il che è un po' contraddittorio, ma non credo di aver girato intorno alle questioni. I veri bisogni di questi Galati quali erano? La grazia e la pace. Quali sono i veri bisogni di ciascuno di noi? Certo, qualcuno di noi ha alcuni bisogni, altri ne hanno altri. Se potessi dire io qual è il mio bisogno oggi, non lo so. Il primo che mi viene in testa è che ho bisogno di una macchina nuova, perché la mia sta cadendo a pezzi. Ma è davvero il più grande bisogno? I primi e i più grandi bisogni degli uomini sono di tipo teologico. Il primo e più grande bisogno è la grazia di Dio e la pace di Dio e la pace con Dio. Dobbiamo imparare queste cose e chiedere al Signore che ci aiuti. Credo che ne abbiamo abbastanza. Vogliamo chiudere gli occhi e chinare il capo. Signore, noi ti ringraziamo perché tu veramente ci conosci e tu sai davvero cosa abbiamo bisogno. Ti vogliamo ringraziare per il dono di Cristo Gesù, colui che ci ha portato la grazia e la pace. Vogliamo ringraziarti per il dono della fede, mediante la quale questa grazia è giunta fino a noi. Vogliamo ringraziarti, o Signore, perché anche nel nostro peccato e nella nostra debolezza tu continui ad essere la nostra speranza e la nostra forza. E vogliamo chiederti che grazia e pace possano essere l'esperienza di ciascuno di noi. Nel nome di Gesù.